play as time goes by?
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Amici di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del mercoledì con il mondo del cinema. Oggi parliamo di un film che è quasi nelle sale italiane, uscirà infatti venerdì 1 dicembre, e si tratta di Nativity, il film di Catherine Hardwick dedicato appunto al Natale, al mistero dell'incarnazione di Cristo. Un film che, come sapete, è stato presentato domenica scorsa, il 26 novembre, in aula Paolo VI, in anteprima mondiale. È stato accolto da un caloroso applauso, anzi da più applausi, anche proprio durante la proiezione. Questa anteprima era stata organizzata dal Pontificio Consiglio della Cultura, dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, dal Pontificio Consiglio Corunum, dalla Filmoteca Vaticana, dal Vicariato della Città del Vaticano, con la collaborazione della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra. L'anteprima è stata anche l'occasione di una raccolta di fondi per la costruzione di una scuola in Galilea, una scuola tra l'altro dove ci sono appunto studenti non soltanto cristiani ma anche musulmani e drusi, proprio per l'intento che, come Catherine Hardwick, la regista, ha voluto sottolineare durante la conferenza stampa di presentazione del film, perché l'intento appunto di questo film è quello di favorire nella maniera più ampia il dialogo appunto tra le persone, tra gli uomini di buona volontà, che come appunto gli angeli stessi cantano nella notte di Natale, è la ragione stessa per cui Dio ha fatto il dono di suo figlio al mondo. Veniamo al film. Nativity è un film che si apre, che è costruito come un grande flashback, perché si apre in verità con il momento forse più tragico della vicenda, cioè con la strage degli innocenti, e che si chiude invece col Magnificat. Si apre quindi sul momento, appunto, vi dicevo, più tragico, si chiude con il momento forse più alto dell'esperienza di Maria. Racconta da una parte la storia di un amore che nasce, cioè l'amore di Maria per Giuseppe, alla quale è stato appunto assegnato uno sposo che lei non si aspettava, che lei inizialmente non ama neanche, quindi non ha scelto, ecco, per sé, e quella invece di un amore eterno, quello appunto di Dio per l'uomo. Catherine Hardwick, voi forse la ricorderete, è l'autrice di un altro famoso e discusso film che è uscito pochissimi anni fa in Italia, 13, ha sempre uno sguardo molto attento, molto particolare ai giovanissimi, agli adolescenti. E ancora una volta il Natale, il mistero del Natale in questo film è visto proprio attraverso gli occhi di Maria. Ed è a Maria, ovviamente, che la regista così offre lo sguardo più attento, anche più tenero, se volete. E Maria viene mostrata sin dall'inizio proprio nella più povera quotidianità di Nazareth, tra le ragazze del suo villaggio intenti alla semina. E la giovane attrice che interpreta molto il personaggio, Keisha Castle Hughes, non è senz'altro la più graziosa delle ragazze che vediamo, non è la più vivace e non è neanche la prima su cui si sofferma il nostro sguardo. Niente sembra indicare in lei l'eccezionalità della prescelta, eppure proprio su di lei invece il disegno di Dio si posa, è proprio lei che Dio ha scelto come benedetta fra le donne. Proprio a quello sguardo che vi dicevo della regista su Maria e a quello che ha trovato di affascinante appunto nella giovinezza di Maria, abbiamo rivolto appunto una domanda alla regista Catherine Hardwick. Così lei risponde. Ho cominciato a pensare alle ragazzine di 13 o 14 anni che conosco, come si sarebbero sentite, come avrebbero reagito se i genitori avessero imposto loro di sposare un uomo.
E poi, se un angelo avesse loro annunciato, darai alla luce il figlio di Dio. Mi è sembrato straordinario immaginare una ragazzina che cerca di confrontarsi con un fatto così grande, e questo mi ha molto interessata. Volevo che Maria avesse un aspetto mediterraneo, una bella carnagione olivastra, molto giovane e vulnerabile, ma con una bellezza nel cuore e con una grande pace interiore tale da permetterle di affrontare queste difficoltà. Keisha Castle Hughes, che interpreta il personaggio, vive in Nuova Zelanda ed è un'attrice incredibile, intuitiva, bellissima.
Dunque è inserita la figura appunto di Maria nella quotidianità più semplice di questo villaggio di Nazareth. C'è stata una grande ricerca proprio da parte di tutti coloro che hanno collaborato al film della Hardwick per mostrare appunto la quotidianità più vera, più semplice, più realistica della situazione nella quale appunto avviene il mistero dell'incarnazione. E quindi appunto lunghe ricerche storiche e la ricerca poi naturalmente di un luogo. Inizialmente la regista, forse un po' ingenuamente, aveva sperato di poter andare a Gerusalemme e trovare lì tutti i luoghi necessari appunto per la realizzazione del film. Si era poi, lo confessava appunto, resa conto dell'impossibilità di questa impresa e aveva trovato invece poi a Matera, che come sapete tra l'altro è una città che è stata spesso utilizzata recentemente da Mel Gibson ma ancora prima da Pasolini, proprio per ricostruire la Terra Santa. E quindi proprio a Matera ha trovato appunto il luogo adatto per ricostruire la cittadina di Nazareth. E vogliamo ascoltare dalla colonna sonora del film proprio la musica che accompagna, che commenta queste prime scene, quelle che appunto si svolgono nella cittadina, nel villaggio di Nazareth. In questa atmosfera così appunto delicata, così quotidiana, così semplice della vita di Nazareth, Maria è veramente poco più di una bambina, si unisce al coro dei più piccoli, appunto dei bambini più piccoli che imparano la Bibbia e ripete, ma senza capirlo veramente, che Dio non è nel fuoco, che Dio non è nel vento, ma in un mormorio indistinto, appena percepibile. E un giorno è proprio così che Dio si manifesta a lei, al ritorno a casa. Lei ha appena saputo che suo padre le ha comunicato, no? che sposerà Giuseppe, un uomo, vi dicevo all'inizio, buono, onesto, generoso certamente, ma che Maria non ha mai immaginato come suo marito, che lei non ha scelto. Ed è quindi come incupita in una caparbietà infantile di cui lei sente appunto tutta l'impotenza, no? la sua piccolezza e l'incapacità di scegliere per la propria vita. È proprio mentre appunto è lì sotto ad un albero, sotto un ulivo, improvvisamente accade l'inaudito. Dio manda il suo angelo, che appunto non è nel fuoco, non è nel vento, ma è in un mormorio leggero, quasi nel fruscio del volo di un uccello. Le annuncia l'impossibile, le annuncia che diventerà madre e che diventerà madre del figlio di Dio. Eppure, nonostante questo annuncio così, così grande, così importante, sembra invece abbandonarla poi al pubblico ludibrio, ai sorrisi maliziosi, ai pettegolezzi del piccolo villaggio, perfino al pericolo della lapidazione. Nemmeno Giuseppe, che pure è un uomo, vi dicevo, generoso, giusto, mite, è disposto ad accettare un disonore simile. E Maria, con la la bellezza, con la purezza appunto della giovinezza, dell'adolescenza, non implora di essere creduta, ha il coraggio semplice, fermo, della sincerità. Ed è proprio questo a conquistare, a convincere chi la ama di più. Alla vivacità così in continuo movimento di questa comunità di Nazareth, appunto nella quale comincia il film, si contrappone invece, il regista contrappone con grande sensibilità, con grande acutezza, il mondo invece immobile, livido dei potenti. Erode, che è l'attore irlandese Kieran Hinds, presta appunto al personaggio un volto che ha la fissità grave delle maschere funebri. E Erode è ossessionato dal potere, soprattutto è ossessionato dalla paura di perderlo e vede sospetti dappertutto. Questa profezia del Messia che arriverà e che potrebbe detronizzarlo lo ossessiona. Teme persino suo figlio Erode Antipa, che poi alla fine appunto gli succederà. E nella sua follia, appunto nel suo desiderio di proteggersi da qualunque cosa, finisce invece, senza saperlo, col costruirsi una tomba appunto nella quale lui stesso morirà. Gli altri personaggi di contorno, che rappresentano in qualche modo una parentesi molto delicata e persino comica per certi versi, sono i personaggi dei magi, appunto dei sapienti, che vengono dall'Oriente e che hanno, studiando appunto le stelle, hanno intuito che proprio a Betlemme nascerà il re più grande della storia. La regista raccontava durante la conferenza stampa che in verità non era stato inizialmente proprio intenzionale all'interno della sceneggiatura di Mike Rich creare così dei personaggi particolarmente simpatici. In verità è stato proprio nel lavoro con gli attori, nel fatto che dovevano per tanto tempo rimanere sui cammelli, nel fatto che cominciavano a guardare l'uno la sella dell'altro considerandola più comoda forse di quella che stavano indossando, proprio da queste piccole schermaglie appunto tra gli attori è nata invece quella che poi è diventata la schermaglia tra i personaggi, che diventano appunto dei personaggi particolarmente piacevoli, particolarmente divertenti all'interno del film. E arriva poi appunto come appunto secondo il Vangelo. Arriva il momento in cui Giuseppe e Maria devono recarsi a Betlemme per il censimento e proprio a Betlemme arriva il momento, appunto si compie il tempo per Maria di avere suo figlio. E nella rappresentazione della nascita di Cristo il film sembra quasi in qualche modo perdere un po' di originalità. Se tutta la prima parte era stata costruita, vi dicevo, con un intento quasi documentaristico sulla vita quotidiana di Nazareth, con queste sottili percezioni, queste sottili annotazioni anche psicologiche dei rapporti tra i personaggi, il momento invece proprio della nascita di Cristo viene rappresentato nella maniera più tradizionale del presepe. L'impressione che si ha è che la regista non abbia voluto cercare una particolare originalità nel raccontare questo, ma che abbia quasi fatto cinematograficamente un passo indietro, come se avesse voluto invece inchinarsi al mistero e mostrare appunto il mistero nella maniera più semplice con cui esso parla ai nostri cuori sin dalla nostra infanzia, quindi appunto proprio nella rappresentazione più semplice, più delicata, più tradizionale proprio del presepe. Nel racconto, e anche adesso appunto raccontandovelo l'ho saltato, nel racconto vi dicevo è saltato il Magnificat, cioè la visita ad Elisabetta, e c'è un lievissimo, bellissimo peraltro, accenno al Magnificat quando Maria chiede a sua cugina perché io non sono niente, quindi un brevissimo accenno a quel ha guardato l'umiltà della sua serva, ma null'altro. Invece il Magnificat chiude, ve lo dicevo all'inizio, il film. È come se fossero appunto le parole che Maria medita nel suo cuore. E abbiamo chiesto alla regista perché ha scelto di utilizzare il Magnificat soltanto nel finale del film.
Perché sentivo che in questo momento della sua vita Maria ha finalmente assorbito, imparato, compreso. È cresciuta come persona ed è cresciuta nella fede. In un certo senso, il Magnificat al momento della visitazione sembrava un'espressione troppo matura, mentre alla fine lo sente profondamente in se stessa e può pronunciare quelle bellissime parole.
Parole bellissime, dicevamo, che sono saltate proprio nel racconto filmico al momento in cui avvengono, che chiudono invece il film, ma che in qualche modo sembrano pervadere ogni scena del film. Ed è proprio alla fine, meditando nel cuore le grandi cose che Dio ha fatto in lei, che vediamo l'immagine appunto su cui la voce di Maria medita il suo Magnificat, è l'immagine di un uomo e di una donna con un bambino in braccio su di un asino che lentamente, poveramente, quasi disperatamente si incamminano nel deserto per fuggire appunto in Egitto, per fuggire al re Erode, alla strage degli innocenti. Ma questa immagine sembra raggiungere poi un significato simbolico. Tra le grandi cose che Dio ha fatto c'è quello di farsi compagnia agli uomini, gli uomini che sono come pellegrini appunto nel deserto. In questa loro solitudine Dio è diventato invece la compagnia più forte al cuore dell'uomo. E con questa immagine noi chiudiamo il nostro programma odierno. Vi lascio con un ultimo brano musicale tratto sempre dalla colonna sonora del film, che si intitola Rosa Eterna Floret. Le note di questo canto io vi lascio, vi do appuntamento certamente mercoledì prossimo, ma intanto prima ancora venerdì alle 15:10 continueremo a parlare di Nativity e ascolteremo ancora anche gli altri protagonisti del film. A venerdì dunque.